Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ecco, quello che abbiamo appena cantato rappresenti davvero il cuore della nostra fede, il nostro sentimento anche, il nostro affetto per il Signore Gesù. Questa festa, lo sappiamo, nell'Oriente, nella Chiesa ortodossa di Costantinopoli, è sentita quasi come una festa che equivale a quella della Pasqua e che mette al centro la croce come segno dell'amore, non tanto di Dio, certamente di Dio, ma del Figlio, di Gesù. L'amore per noi e per il Padre, l'obbedienza al Padre, l'amore per noi. Chiediamo al Signore che davvero sia al centro della nostra vita, della nostra riflessione, del nostro amore per il Signore Gesù.
Dal Libro dei Numeri, capitolo 21, dal versetto 4 al 9. Gli israeliti si mossero dal Monte Or per la via del Mar Rosso per aggirare il territorio di Edom, ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua, e siamo nauseati di questo cibo così leggero». Allora il Signore mandò tra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo ai Filippesi, capitolo 2, versetti 6-11. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e ad una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 3, versetti 13-17. Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore.
Ecco, si può già intervenire o sulle letture o sulla la liturgia di questo giorno.
Questo brano, questo Vangelo, soprattutto nella riflessione dell'Evangelista, quanto pare, cioè dal versetto 16, mi sembra, pare una grande novità, non che il concetto dell'amore di Dio naturalmente non sia centrale nel nome stesso di Dio, ma qui è legato, è un commento, ed è legato all'interpretazione della morte di Gesù, della quale abbiamo una grande ricchezza, è così centrale il problema della morte di Gesù e anche il suo valore, tutte e due, il problema e il valore, che direi che nel Nuovo Testamento questo è un punto centrale di riflessione, e si usano diverse categorie prese naturalmente dalla tradizione. Per esempio Paolo parla di riconciliazione, ha pacificato il cielo e la terra, diciamo anche in un prefazio, oppure parla di riconciliazione. Poi abbiamo un'altra grande categoria che torna molto spesso, legato alla celebrazione della Pasqua, che è per esempio la redenzione. Ognuno di questi concetti, di queste categorie, ha un punto di forza, ma anche dei limiti. Per esempio redenzione o riscatto ha creato molta discussione nella tradizione teologica, è così centrale, però riscatto ha un limite, cioè induce l'idea che bisognava pagare qualche cosa. Infatti nella teologia, in un certo tipo di teologia, questo è stato molto sottolineato, ha pagato il riscatto, come se Dio avesse bisogno di essere pagato. Notiamo i limiti, ma anche la forza di questo, cioè la liberazione, il riscatto, e così via. Ogni categoria, ne troviamo tante riguardo alla croce, e questa è, mi pare, la più profonda, anche se vogliamo rivoluzionaria. Per questo mi sembra l'Evangelista insiste. Poi il Vangelo, che mi è molto caro perché è quello della mia ordinazione, ma questo Vangelo bisognerebbe completarlo con una discussione che segue, che non è così semplice da leggere, ma che è una discussione proprio su questo punto. Cioè l'Evangelista vuole sottolineare che cosa significa che la morte di Gesù è da vedere come l'atto di amore supremo, estremo di Dio verso il mondo. Lo fa contrapponendo al giudizio. Purtroppo il traduttore traduce condanna. Ha mandato il suo figlio nel mondo non per condannare, non bisogna tradurre condannare, perché la contrapposizione qui, l'alternativa, non è fra condannare o salvare, ma è fra giudicare e salvare. Vuol dire l'Evangelista che Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per fare il giudizio. A tutti noi viene in mente invece che in altri testi del Nuovo Testamento questo si dice. La predicazione del Battista non dice questo? Ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ha in mano il ventilabro per fare il giudizio. Anche altri testi, anche in altri casi, noi troviamo questa sottolineatura del giudizio di Dio. Per esempio nella finale canonica di Marco, va bene, non l'ha scritta Marco, comunque è una delle finali di Marco: chi crederà sarà salvato, chi non crederà sarà condannato. Questo testo dice una cosa molto diversa, cioè dice che Dio ha mandato nel mondo il suo figlio non per giudicare, non per fare il giudizio, ma solo per fare la salvezza. Quel giudizio è rinviato fino al punto, come troviamo, poi ho finito il mio proloquio, però fino al punto che secondo la concezione di questi testi giovannei, chi crede, questa è la promessa, non viene al giudizio, è già passato dalla morte alla vita, non passa neanche attraverso, è una cosa molto forte naturalmente, non significa che non c'è il giudizio, ma è come dire, se uno è legato a Gesù fin da ora, evita il giudizio, non vuol dire evita la condanna, perché il giudizio può essere anche positivo, evita il giudizio, ha saltato il giudizio e ha già la vita eterna fin da ora, arriva a dire questo l'Evangelista, per sottolineare che non è venuto a fare il giudizio, nonostante si dica così altrove, ma che il giudizio è inviato e ci sono coloro che non passeranno attraverso il giudizio se avranno creduto ora nel Figlio di Dio. Non passeranno attraverso il giudizio perché, questa era, perché hanno già la vita eterna. Non dice avrà la, chi mangia la mia carne, non dice avrà la vita eterna, ma ha la vita eterna e io lo risusciterò.
Sì, anche a me piace questa grande sintesi e interpretazione della morte di Gesù come l'amore supremo. E c'è la interpretazione come, anche come olocausto, come, oltre a quelle che già menzionate di redenzione, di riscatto, c'è anche l'olocausto, l'offerta di Dio al Padre, ma qui soprattutto è l'amore, e l'amore di Dio, ancor più che l'amore di Gesù, è l'amore del Padre. Dio ha amato tanto il mondo da dare il suo figlio unigenito. E poi c'è il concetto di mondo, quindi di tutto il mondo, universale sembrerebbe. Sappiamo che soprattutto secondo Giovanni mondo indica anche accezione molto negativa. Rimane il problema, cioè sembra dare per scontato che uno abbia sempre la possibilità di accogliere o di non accogliere, cioè qui sembra si venga a dire che la salvezza oppure la possibilità di saltare il giudizio dipende da accogliere questa luce. Quindi rimane il problema di chi non ha neanche la possibilità di scegliere perché non conosce. Questo per noi rimane un problema anche dopo 2000 anni. Il Vangelo ancora non ha raggiunto i confini della terra, quindi non sembra prendere in considerazione chi non riceve l'annuncio e non viene a conoscenza di questo amore. Però nella lettera ai Filippesi invece forse sono solo espressioni poetiche, ma se le prendiamo anche come espressioni, cioè teologiche vere, si dice che Dio gli ha dato il nome a Gesù grazie al suo sacrificio, che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre. Come questo di fatto possa avvenire, noi non lo sappiamo, però ci è lecito pensare che il disegno di Dio comunque sia destinato a tutti, ai cieli, alla terra e agli inferi.
Sempre su questo versetto, Dio ha tanto amato il mondo, credo che sia ovvio, ecco, che dietro c'è, ci può essere, ma c'è Genesi 22, dove parla dell'amore di Abramo per il figlio, no? Dammi il tuo figlio, l'unico, l'amato, eccetera. Ecco, qui quello appunto che sorprende è che, cioè, uno si poteva aspettare: Dio ha tanto amato il figlio e ci stava perfettamente, no? Invece appunto c'è questo, mi sembra questo infilarsi, diciamo così, dell'amore del mondo nel padre. Cioè il mondo sembra proprio entrare tra l'amore del padre per il figlio e sta lì, non so, perché appunto Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio. A me è venuto in mente, così quasi per sottolinearlo di più, quando Gesù nel capitolo 17 dice ad esempio: tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Quindi c'è un amore da sempre e totale, non si sa neanche come dire. Ma soprattutto l'ultimo versetto del capitolo 17, che è molto bello, quando dice: io ho fatto conoscere loro il tuo nome, lo farò conoscere, perché l'amore con il quale tu mi hai amato sia in essi e io in loro. Quindi c'è questo, appunto, questa preghiera di Gesù perché l'amore che lui ha, no, pieno del Padre, ecco, ci sia, e si riversi su di noi. E quindi mi sembra che ancora di più questo versetto del capitolo 3 sia sorprendente, che Dio ha amato il mondo tanto da dare il figlio.
Mi ero fermato un po' di più stamane sulla lettera ai Filippesi, questo inno, questa figura centrale, questa la centralità soprattutto della morte, dice l'inno, sottolinea facendosi obbediente fino alla morte, è una morte di croce, sembra uscire un po' dalla composizione dell'inno e sottolinea appunto che questa morte è stata una morte di croce, e questa, quindi vedere il punto di svolta, cioè la centralità della croce come segno appunto dell'amore del figlio di Gesù, e la centralità della croce come luogo in cui si evidenzia, sì, l'amore del padre, l'amore di Dio, ma l'amore soprattutto di Gesù che si manifesta attraverso questa obbedienza, che si spinge fino a questo punto. Come abbiamo detto tante altre volte, l'inno si rifà, si costruisce, o meglio, sottintende un paragone con Adamo, quindi il quale anche lui era stato creato a immagine di Dio e quindi aveva una certa forma di Dio, come anche il figlio ha una, non tanto era di natura divina, era la traduzione precedente, ma essendo nella forma di Dio, come Adamo, però a differenza di Adamo, che non ritiene sufficiente quello che ha ottenuto e vuole ottenere di più, ed è divenire Dio, invece il figlio, qui Gesù, ritiene quello che ha come una cosa che perde nell'obbedienza al padre ed ottiene uno status, questa è la seconda parte dell'inno, uno status divino, diciamo così, superiore a quello che era prima, perché ottiene un nome che prima sembra non avesse, appunto una venerazione da parte addirittura da ogni ginocchio sulla terra, nei cieli e sottoterra, che deve proclamare come ogni lingua Gesù Cristo è il Signore, e questo è a gloria di Dio Padre. E la conclusione è molto significativa, non è in disobbedienza come è stato per il primo Adamo, ma in obbedienza a gloria di Dio Padre che ottiene questo. E mi sembra molto, molto bello, insomma, vedere anche ciò che Gesù fa, la croce, la sottolineatura della croce. C'è da un'ultima osservazione, secondo diversi autori, Paolo concentra, a differenza, Paolo non cita mai la vita di Gesù, cita la croce, la morte. La morte e la resurrezione, tutto si incentra lì, e concentra tutta la missione di Gesù, sembra quasi esclusivamente nel sacrificio di sé, nella morte della croce. E qui c'è un brano, Morte in croce, qui c'è un brano dove Paolo mostra appunto questo, la centralità del mistero di Gesù sta proprio nella croce. Preghiamo insieme, diciamo ascoltaci, oh Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Ecco, in questo giorno preghiamo per tutta la Chiesa, per l'unità tra tutte le Chiese, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E in questa festa preghiamo per tutta l'umanità più sofferente e affaticata, perché il sacrificio d'amore del Signore Gesù porti sostegno e sollievo, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo perché l'amore di Dio che si è manifestato in Gesù e nella sua offerta possa raggiungere il cuore di ogni uomo ed essere accolto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E continuiamo a chiedere il dono della pace per tutti i luoghi in cui essa è violata. Preghiamo per l'Afghanistan, per l'Etiopia. Preghiamo per la grave situazione in Libano. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti quelli che il Signore ha legato alla nostra vita, alla nostra preghiera, per quanti in questo giorno hanno più bisogno dell'aiuto del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo in questo giorno anche per la presenza di Monsignor Lorefice a Montesole. Preghiamo per lui, per tutta la Chiesa di Palermo, per la nostra comunione con la Chiesa di Sicilia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo per Giovanni Paolo nel ricordo della sua ordinazione sacerdotale, per tutto quello che porta nel cuore. E preghiamo anche per la nostra sorella Lucia nel giorno della sua professione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ricordiamo anche le professioni di Sgarabato, Monzali e Rimondi. Preghiamo per le loro famiglie, i loro figli, i loro desideri di bene. Preghiamo. Ascoltaci, Signore.
E poi si ricorda anche la morte di Marco Zambelli. Preghiamo per la sua pace in Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Signore, dia loro coraggio e costanza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi sono 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Ricordiamolo e ringraziamo Dio per il ruolo che ha avuto, ecco, nella formazione teologica e anche nella formazione della coscienza dell'umanità. Preghiamo.
Questa è la preghiera che vorrei che facessimo per un mio vicino di casa, Piero, che ieri mi ha detto di essere incappato in seri problemi di salute. Quindi preghiamo per Piero e per la sua famiglia.
Ascoltaci, Signore.
E ringraziamo ancora il Signore per la guarigione di Patrizia, e ancora preghiamo per le persone che ci chiedono un ricordo nella preghiera. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Vorrei pregare per le suore della Santa Croce, dove sono stata tanti anni, soprattutto quelle che sono ancora, e poche che sono rimaste ancora a Sondrio, e alcune mie compagne di noviziato. Preghiamo per tutto quello che mi hanno dato negli anni che sono state con loro, per ringraziare il Signore di tutto. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la città di Gerusalemme,
nella quale questa festa è celebrata con tanta solennità da tutte le chiese. Preghiamo per il nostro rapporto con la città della redenzione, della morte e della risurrezione di Cristo, perché possiamo avere la possibilità di tornare sempre, idealmente ma anche fisicamente, per attingere a quella grande fonte di grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutti i popoli che vivono nella terra del Signore, ovviamente per il popolo ebreo, ebraico, e per tutto il popolo palestinese, per la loro pace, per la giustizia, per la loro convivenza. Preghiamo. Per tutti i morenti di queste ore, preghiamo. Chiedendo sempre tutto, nel nome del Signore nostro Gesù, che vive e regna accanto a Dio nei secoli dei secoli.